Qui c'è l'ultimo volume, non l'ultimo bis, ma l'ultimo quando uscì, che è la cosa di sesta, che copre il 900, si parla anche dell'Italia. Ebbene lì non c'è un solo nome di un solo di lavoro che ha lasciato. Non è vero che quando con l'opera uscì, queste sono cose che posso raccontare, le racconto a tutti, compreso il pensato, io che l'avevo ricevuto in omaggio e mi sono legato con una fortissima, sincera amicizia con il mio di Monaco, avrei voluto recensire. E invece mi ha parlato, e gli ho detto, non lo sento, perché non, puoi, non posso parlare con un altro. E a parte certi limiti interni, cosa è possibile che non si parli di questa opera, non ci sia neanche il nome di Luca, non si grado di questo opera. È possibile che per trovare qualcosa sul request uno trovi molto di più nella storia della filosofia dell'idealista romano e tu hai una frase qua, quasi da tanto, ma e ci sono varie altre cose, non c'è neanche Bachelard, niente, ma guardate queste cose. Ma tu che hai il merito di aver pilotato una rinascita della filosofia, della scienza in Italia, come c'è, non ne parli assolutamente, parli di tutti gli altri. Trovi il nome che sono di Banfi, di Paci, di Contoni, di Contadini, della Vanni Rovini, eccetera. Però di filosofi della scienza niente. È chiaro che c'era una specie di pudore per l'autocitazione. Mi sto benissimo che una persona che oggettivamente voglia parlare della scienza d'Italia nella dopoguerra deve parlare di Geimonat, di Geimonat nella sua storia della filosofia, probabilmente non si è sentito di fare questo, qui non avrà né di sé né di là. Qual è la conseguenza? Che ovviamente il panorama della filosofia contemporanea in Italia è riuscito distorto. E questo non è una pura impressione. Io sono stato a Pechino 20 giorni fa e nell'Istituto dell'Accademia delle Scienze, l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze di Pechino, c'è la storia della filosofia del pensiero filosofico di Geimonat. C'è qualcuno che conosce l'italiano che è. E per lui è stata una scoperta sapere che in Italia c'è la filosofia della scienza. Io ero stato invitato, quando ormai alcuni di voi lo sanno, insegno in Svizzera, sono conosciuto sul piano internazionale per le cose che faccio e quindi si sapevano più o meno chi è l'italiano, ma quando io ho detto no, io non solo sono italiano, opero ancora là, ma non c'è gente che in Italia fa, io ho citato questa cosa. Effettivamente una grandissima sorpresa, perché questa gente che aveva letto il Geimonat aveva l'impressione che in Italia non ci fosse. Ecco allora perché anche la conoscenza di ciò che in questo momento in Italia avviene nel campo della filosofia e della scienza doveva essere eseguita. Questa rivoluzione doveva essere. Ecco la ragione di quel conflitto ed ecco quindi perché questo convegno ha voluto spaziare dalle origini. E spaziando dalle origini fino ad oggi, che cosa succede? Che in parte si capisce come fosse potuto nascere lo stereotipo che ho detto, in parte lo si corregge. Lo si corregge prima di tutto perché si vede che in realtà le colpe dell'idealismo sono praticamente inesistenti. Praticamente inesistenti perché in fondo la posizione di Croce e di Gentile era più o meno quella che correva in quel momento in quasi tutta la cultura, cioè una visione della scienza eminentemente convenzionalistico-pragmatista, la scienza vista appunto, come dicevo prima, come un preludio alla tecnica, alle applicazioni, eccetera, con un valore pratico certamente innegabile, ma destituita di valore conoscitivo. Quando Croce diceva che la scienza è fatta di pseudoconcetti, spiegava che cosa doveva dire, cioè che hanno un valore pratico, strumentale, ma o hanno la astrattezza dei concetti matematici, cioè la empiricità dei concetti della fisica, ma la comprensione vera e profonda della realtà non tutti. Gentile, pur apprezzando un pochino meglio la portata conoscitiva della scienza, non riusciva, se vogliamo, la sostenere, ma in fondo non erano atteggiamenti anche. E anzi, l'idealismo ha dibattuto un problema molto complesso, quello dei rapporti tra scienza e filosofia. Lo ha dibattuto con un'ampiezza e una profondità certamente non inferiori a quelle con cui stesso problema viene ripartito oggi in cieli diversi da quelli di Cristo. Ma in fondo non è che si tratti di fare il panegirico di chi era stato prima maltrattato, si tratta di vedere un po' come stanno facendo le cose. E in particolare si vede anche perché non era poi del tutto ingiustificabile dire, ma effettivamente la filosofia della scienza, intesa però in un senso molto speciale, nasce davvero in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Quale filosofia della scienza? La filosofia della scienza intesa in un senso fortemente tecnico e specialistico. Cioè, la filosofia della scienza che non è più vista come un confronto tra il sapere scientifico e il sapere filosofico, la posizione reciproca dentro l'ambito delle attività dello spirito, se vogliamo, che spetta alla scienza piuttosto che alla filosofia. Ma ecco, la filosofia della scienza vista come epistemologia delle singole discipline scientifiche, cioè quella che si occupa di matematica, ma non nel senso di dire ma la verità matematica è una verità a priori, a posteriori, analitica, sintetica, no, ma che si occupa, che cosa è il metodo scientifico, quali sono le condizioni a cui si può cercare di trovare la loro territorialità del sistema di pensiero, per dare un esempio, oppure in fisica entra in alcuni dei problemi che sono stati indicati qui, oppure discute il problema del rapporto che so tra ipotesi, legge, conferma, verifica, smentita, il ruolo del modello, cose di questo genere. Cioè, come vedete, una filosofia della scienza molto specialistica nel senso di essere un'analisi metodologica di singole discipline scientifiche e condotta per di più con strumenti di essere tecnici, in particolare con gli strumenti logico-formali con i quali hanno per di più. Allora, in questo senso è vero che la filosofia della scienza, in questo senso specialistico, nasce in Italia nel dopoguerra. È anche vero che il merito spetta alla sua scuola in particolare, a quella società, anche se poi non è più del tutto vero, anzi non è per niente vero, che poi sia rimasta confinata in quell'ambito. E in particolare, anche a questo libro hanno collaborato 20 persone di tutti gli indirizzi, no? Dei empiristi, agli idealisti, o a quelli che si sentono vicini agli idealisti, ai monarchiani, a tutti gli altri, quindi c'è uno spettro completo e si vede nel momento attraverso questo spaccato in cui non c'è nessuno che abbia avuto il, diciamo, il diritto di dare una interpretazione di Kant e che i venti sono equamente distribuiti tra molte dei correnti di pensiero all'interno della filosofia. E questo ha anche il merito, se vogliamo, in fondo, di ristabilire, e deve farlo, un quadro molto più positivo della filosofia della scienza italiana di quanto non risultasse dalle omissioni che ho detto prima. Non è che io ce l'abbia, lo direi che ti voglio più bene io, di quasi tutti i soldi di quanti vogliono finire, poi lo dimenticate. Ma io per questa, per questo pudore, se vogliamo, della presentazione, finiva poi con dare questa immagine, da cui noi sembravamo, tutto sommato, un paese molto più sottosviluppato di quello che siamo. Effettivamente si vede l'ampiezza dei contributi che la filosofia della scienza italiana ha dato e sta dando, si vede quali sono quelli fra noi che non si vedono a tradurre gli articoli e i libri dall'estero o a riscrivere, a rifuggire quelle cose, ma che vanno magari fuori a insegnare qualche cosa del genere, si vede qual è in fondo il peso che la nostra filosofia della scienza viene esercitata. La parte conclusiva, non tanto di questo volume, quanto della mia introduzione, questo non è chiaro perché mi riattacco al discorso e italiano e tutto sommato, mentre esprime questa valutazione positiva sulla filosofia della scienza in Italia e crede di poterla dare perché pur essendo parte in causa, solo anche per certi aspetti osservatore esterno, perché viene fuori dai confini ormai, anche se non mi considero espatriato, e quindi vedo la nostra autonomia senza da fuori dei confini, poi siedo anche la carriera internazionale del nostro presidenziale, quindi meno male quello che c'è sul mercato mondiale, però riconosco che accanto a questo standard c'è anche un certo venir meno di un impegno di serietà della filosofia, della scienza, che non è soltanto italiana, rispetto a quella più limitata, un po' più miope se vogliamo, del periodo del positivista che era. Perché? Perché bene o male, quella filosofia della scienza di carattere merita il rispetto degli scienziati. Cioè, che la gente, questi filosofi della scienza, ne sfidava sulle macchine e che davvero si faceva una competenza scientifica, si occupava di problemi che davvero si disseppelliscono, vengono poi all'interno della matematica e della fisica, si occupavano soprattutto di quello. È vero che prendevano queste scienze in maniera un po' troppo idealizzata, era proprio quello che lo scienziato trova nella sua ricerca concreta, però era molto vicino, gli scienziati mostravano interesse a questa cosa. Tant'è vero che quando io fondai con Angeli questa collana in cui ho uscito come quindicesimo volume questo, era un momento in cui, per usare una parola di genere dal mercato, la filosofia della scienza tirava, no? Perché i psicologi, i sociologi ci sentivano interessati. Questo discorso che è stato fatto fino a questo momento, soprattutto per matematici, fisici, un pochino per i biologi, però interessa anche noi, vorremmo anche noi entrare e portare avanti riflessioni canali. Oggi questo interesse cade. Perché? Perché a livello internazionale, ma purtroppo anche a livello italiano, sta diventando purtroppo di moda una cosa che la scienza molto facile. Cioè, alcune, c'è la classica filosofia della scienza in cui si fa filosofia di quel che non si sa. Cioè, sono ormai pochissimi i filosofi della scienza che scrivono di filosofia della scienza e che hanno davvero la preparazione tecnica per entrare nella prendere della questione. E quindi anche esempi illustri, tra gli Erasmi, che fanno il paradossale, non sono più credibili per gli scienziati. Come si può ad uno scienziato che fa davvero lo scienziato dare ad intendere l'anarchismo metodologico? Dire che tutto il metodo, che molto la scienza cammina meglio se non ci sono regole metodologiche, che ogni cosa va bene, che in realtà né il rigore empirico né il rigore logico sono criteri decisivi. Oppure paragonare, cioè non solo tenere conto degli influssi anche di certe concezioni teologiche, possono avere a uno per occasionare o per iniziare certe visioni scientifiche, ma poi fare della storia della scienza un po' una storia romanzata in cui si dà una botta al diavolo, alla tua santa, si cita il teologo, come queste dispute interessanti finché vogliamo, vengono fatte passare per quelle che hanno le mani di coltivo. È chiaro che gli scienziati di questo tipo di interpretazione della scienza non sanno cosa fare. Non ci si riconoscono più. La filosofia della scienza sta prendendo, se vogliamo, a ire a livello di divulgazione. Diventa popolare perché adesso più o meno tutti capiscono, non ci vuole capire queste cose perché non si parla della scienza. No, si parla di dispute tra frati, di patologi, eccetera, oppure si parla di discussioni magari anche interessanti tra scienziati. Poi si dice, non si riesce a stabilire se una teoria è migliore dell'altra, ma quello che interessa è che siano in competizione tra di loro, questo è un tipo di avanzamento, questa è ormai la cosiddetta nuova filosofia della scienza, ripeto, è un fenomeno di livello internazionale, che però in Italia sta avendo un fenomeno superiore a quello di America e che porta al discreto progressivo della filosofia della scienza presso. Questo veramente l'ho constatato a livello mondiale. Cioè, di questa nuova politica della scienza dei dati non sanno cosa farsi. E c'è quindi un flusso di interesse. Ma scusa, perché è vero che la filosofia della scienza non si erge al tribunale della scienza. L'epistemologo non ha il diritto di dire allo scienziato quello che dovrebbe fare, ma è un tentativo di comprensione della scienza senza il quale la scienza non esercita il ruolo culturale, che le deve essere attribuito se non vogliamo alienarci dalla nostra società. Una società dominata dalla scienza della tecnica come la nostra, che non si è in grado di comprenderla per quello che è veramente, non per quello che si può romanzatamente dire che dovrebbe essere, perde un'occasione. D'altra parte ormai ci sono anche cose molto importanti. In questa dilatazione della comprensione del fenomeno della scienza stanno entrando prepotentemente problemi di valutazione etica. Vede, questi problemi di valutazione etica sulla scienza posti tipicamente dalle manipolazioni dell'ingegneria genetica, posti da problemi del polinucleare, la produzione e queste cose, non sono problemi che si possono affrontare a braccio o in maniera retorica o in maniera edificante o in maniera ideologica. Ecco l'importanza del richiamo. Questi sono problemi che vanno affrontati elaborando un discorso molto oggettivo su quello che la scienza è, su quello che vale intrinsecamente, su quelli che sono i suoi limiti. E un discorso non meno campo al tempo di oggettivo su quella che è la responsabilità, che può essere la responsabilità della scienza vista con l'ottica filosofica. Ecco tutto sommato il motivo per cui intendo che questo volume abbia da tempo. Ed è questa la ragione per la quale non voglio caricarmi per dire questi belli territori, ho ritenuto che dopo il convegno valesse la pena di cavare, non quel solito gruppo degli anni in cui ogni relatore manda la sua pubblicazione e via si sta. Tutti gli autori hanno riavuto il testo, tutti lo hanno rielaborato, io ho fatto progetti, le fusioni, abbiamo chiesto due o tre collaborazioni per quei gruppi che non erano stati toccati. Con questo non vuol dire che è completo, non c'è mai niente di completo in questo mondo, sono 500 pagine. Che vuol dire che una documentazione di un mano, un lavoro di scavo, è stata fatta. E ho l'impressione che questo serve nello stesso tempo a colmare una lacuna storiografica, perché veramente da dieci secoli oggi si vede che cosa è successo, ma anche a darci un po' l'impressione di qual è la direzione in cui va la filosofia della scienza naturale, con le potenzialità positive con i rischi che questa cosa potrebbe avere una risposta a qualsiasi situazione, ma penso che poi la sala potrebbe avere anche delle altre.
Io credo che adesso possiamo anche terminare a questo punto, perché aiutare a riassumere le volte che non ci ha detto, se posso anche
qualche modo di perdere il problema, stiamo utilizzando le scienze e tutto il Questo, tutto bene, però, problema, quello che ho ricordato prima, che diciamo l'identifica l'invenzione è molto importante per la scienza, però un'altra cosa fondamentale è che la realtà deve accettare, cioè l'empiria deve accettare. Allora, quindi vorrei chiamare fortemente al discorso sul metodo. È chiaro che ogni qualvolta ci si allontana da un metodo rigoroso, si fanno delle cose valide, ma la oggettività, diciamo, che si pretende la conoscenza scientifica abbia o in vari gradi, viene fatto per esempio questo che prima su questo, dei quali prendono il dato scientifico e ne fanno delle estrapolazioni. Questo non è negativo in sé, è il fatto che non viene detto che dal momento in cui viene fatta l'estrapolazione non si fa più scienza, si fa semplicemente delle opinioni, o ancora peggio alcune volte si strumentalizza il dato scientifico per sostenere le proprie opinioni ammantandole di un aspetto di autorità.
Qualche nudo vuole intervenire?
Particolare scuola del pensiero legata al movimento.
cultura di prestigio di Bourdieu, ma alla sua vicinanza ai correnti marxisti, eccetera, che era così che praticamente si venisse a creare, non dirò un monopolio perché sarebbe ingeneroso, e io stesso chiedo tutt'altro la fondazione, sono cresciuto benissimo in quel gruppo, con quelle persone, però veniva praticamente ignorato come non serio le due categorie che io sempre ho sentito utilizzare, però le due categorie filosofiche sue sono la categoria del serio e del moderno. Quando vuol dire che una cosa è molto serio, è molto moderno, e quello effettivamente il neopositivismo in quel momento, in quella fase, rappresentava la filosofia della scienza seria e moderna. Ovviamente questo comportava che non si leggessero tante altre cose. Ecco perché, ripeto, quando io passavo tre ore nella sua, insomma, questo libro, possibile, tutta l'epistemologia francese completamente ignorata. Poi, in seguito, io penso anche a questo colloquio, ma sono in parte, uscì un secondo volume, non previsto, di aggiornamenti in cui c'era Mocca, in cui c'era Bachelard, in cui c'erano tutte queste altre cose, no? Ma in quel non c'era niente, non figurava. Erano le letture che aveva fatto lui, che aveva fatto uno dei suoi allievi, erano le traduzioni che venivano facendosi e che si ispiravano più o meno direttamente al filone anglosassone e al libro. Per esempio, tutto il contributo dell'epistemologia tedesca era al 100% assente, neanche no. Una ragione, per esempio, per la quale in questa settimana che ho cominciato a conoscere ci sono alcuni contributi di epistemologia tedesca, di epistemologia francese, in quelle poche traduzioni che io ho fatto, perché questa collana è cosa che ho fatto di contributi originali di autori italiani, ma proprio aveva un senso tradurre che sono Wimmer, ecco, o qualche cosa di costato collegare, proprio perché erano importanti contributi che fuoriuscivano da quel momento. La scoperta del dottorismo è una cosa successiva. La scoperta del dottorismo, nel senso, è stata una scoperta, però nel senso che non è un mondo, non ne sparare. Quella che dovrebbe essere ormai la sua filosofia, la sua storia del pensiero filosofico scientifico, chiusa, conclusa, definita. Il fenomeno Popper è stato un fenomeno di importazione con una corrente che era troppo al di fuori, era una corrente, diciamo pure, sostanzialmente liberale. Popper è entrato in Italia non subito come epistemologo, ma come l'autore del Platone reazionario, La città aperta, i suoi nemici, chi ha avuto, diciamo, il merito culturale di cominciare a parlare di Popper, che sono stato Pisani, l'editore Armando, poi dopo è diventato un autore su cui si sono messi molto anche altri, come io lo so, Traendo e altri, di gente più vicina, non sempre del gruppo vicino, anche a quello che è un po' per anche gli altri italiani, l'approccio, veramente questi sviluppi più o meno ortodossi del operismo. Però anche con questo siamo sempre in quel vassallaggio verso la cultura anglosassone che ormai ha fatto strada, sta fatto il suo tempo. Non perché si debbano fare altri vassallaggi, poi ci sono altre fonti di lettura a cui alimentarsi, che sempre bene avere il ruolo di lettura, e poi si può anche tentare di pensare proprio. Allora, la traiettoria di Emanuele Folco è una traiettoria dei suoi successivi accostamenti all'esperienza di pensiero, nella ricerca costante di una sua posizione che in fondo è venuto trovando soltanto in ultimo, e io penso personalmente, un giudizio mio, molto stranamente, andato a finire di incrociare in una riedizione del materialismo dialettico di stampo, diciamo, più duramente chiamato e sovietico italiano, quel famoso volume che non vuole leggere, si è nel banco, io ho letto il sesto volume, mi è parso di tornare ai tempi in cui mi era regalato per mano il manuale di filosofia che si esisteva nel secolo scorso nei seminari di preti. Perché è scritto un'opera così confessionale? Là era tutto argomento di Vitone e qui è tutto argomento di Leni, vuole citare Leni, però gli chiesto spinto in un'opera di questo genere qui per tranciare le questioni filosofiche e epistemologiche. È proprio come succedeva là, e là ti riducevano Fichte in una paginetta e tu qua non fai neanche il nome di Heidegger. Lucas, che pure bene o male è un razzista, non c'è neanche nominato. Ora, questo per dire le varie conversioni di un uomo che è sempre stato in una onestissima e costante ricerca con la sua filosofia e che poi ha finito per trovare, dopo essere stato neopositivista, poi avrete evoluto. Qui c'è un sacco di teorello molto interessante sull'evoluzione interna del pensiero di Lacaniano, e poi ha trovato questa forma di vicinanza ad un certo materialismo teoretico con una sottolineatura di alcuni elementi suoi, e allora si capisce perché non abbia avuto quella forza arginante di cui si chiedeva prima, perché per avere una forza arginante bisogna avere, diciamo, una controproposta da fare, quella che Bellini chiamava, perché è chiamata così corrente l'epistemologia di Cristo, che è un po' il tentativo mio di elaborare un'epistemologia, e da questo punto di vista è viceversa molto diversa dalle proposte tanto dei empiristi, tanto dei popperiani, quanto di Leonardo, anche se ovviamente ci sono degli elementi che acquisiscono di questi contributi delle correnti contemporanee quello che mi pare effettivamente acquisito.
Si sta occupando proprio di epistemologia della psicoanalisi.
Ora, chiaro che per esempio Popper ha sempre stroncato la psicoanalisi come noi scientifica.